Dicevamo poc'anzi che uno fine molto importante delle varie teorie del comportamento umano è quello di spiegare e prevedere tale comportamento. Infatti, nella slide numero 30, vedete, a proposito dell'individualismo metodologico, che può essere identificato con la tesi che la spiegazione o previsione di un macro fenomeno comporta la sua ricostruzione a partire da un insieme di azioni individuali delle quali in genere si assume la razionalità. Ma queste ultime due righe le lasciamo perdere perché già spiegate e ci concentriamo su spiegazione o previsione. Si diceva che gli economisti, per esempio, cercano di fare entrambe le cose. Ma noi non ci fidiamo molto delle spiegazioni che gli economisti danno della crisi economica del 2008, della stagnazione di molti paesi europei e di altri, dello sviluppo imprevedibile della Cina negli ultimi 30 anni e così via, perché quando poi questi economisti si impegnano nelle previsioni, nel prevedere le tendenze di un sistema economico, addirittura dell'economia mondiale, li vediamo non solo in feroce conflitto tra di loro, ma vediamo che le loro previsioni sono molto spesso, alcuni dicono quasi sempre sbagliate, e quando sono giuste, esatte, ci chiediamo se dipende dalla bontà della loro teoria o piuttosto dalla fortuna, come chi fa 13 al totocalcio, chi indovina le scommesse, il risultato di una partita di calcio. Questo spiega il fatto, ci dà conto del fatto che anche secondo le intuizioni comuni, chi prevede male spiega male. Dimmi come prevedi e ti dirò come spieghi. Spiegazione e previsione, come si vede in qualunque manuale di filosofia della scienza, compreso il mio per il triennio, la mia dispensa, sono fini molto importanti della scienza, delle attività cognitive umane e quasi sempre la maggior parte degli autori tendono a vederli come fini estremamente, strettamente connessi. Faremo così anche noi. Non solo ci occuperemo della spiegazione del comportamento umano, ma anche della previsione del comportamento umano. E come vedrete, la teoria dei giochi avanza sia pretese esplicative sia pretese predittive nei confronti del comportamento umano. Ho parlato adesso, ho detto adesso l'espressione comportamento umano. Qui purtroppo il dizionario della lingua italiana è un po' carente per effettuare distinzioni sottili. Noi abbiamo distinto finora tra azioni individuali che sono intenzionali e comportamenti che sono istintivi, automatici, abitudinari. Quando però parliamo dell'insieme delle cose che un essere umano o gli esseri umani fanno, essi si comportano ed essi agiscono. Abbiamo bisogno di un termine unico. A me piace il termine comportamento umano, che include sia i comportamenti in senso stretto, quelli istintivi, abitudinari e così via, sia le azioni. Chi poi voglia approfondire il tema dell'azione umana, il problema dell'azione umana, della sua intenzionalità, trova diverse alternative nel programma d'esame. Una di queste è l'opera di Mises, Teoria e Storia, che è uno dei suoi capolavori, di Ludwig von Mises, dove la ricostruzione della storia della società umana è basata su una teoria che è una teoria dell'azione umana. Da alcuni principi essenziali, fondamentali e secondo lui intuibili a priori dell'azione umana, quasi fossero gli assiomi della geometria di Euclide, da questi pochi principi può derivare tutta la scienza dell'economia e della società. Ho inserito questo testo perché è di proporzioni ragionevoli. Chi poi voglia approfondire la visione misesiana, si dice così, dell'azione umana, deve fare riferimento, deve procurarsi il suo capolavoro, che si chiama proprio così, L'azione umana, ed è un grande libraccio, nel senso di dimensioni, un grande libro, e anche un librone, e è stato recentemente ritradotto in italiano. È l'ultima traduzione, è quella buona, cioè rispettosa del testo, e poi la trovate nei noti siti in inglese gratis. La scienza dell'azione umana di Mises è stata denominata soprattutto dal suo allievo Rothbard, che fa parte della cosiddetta quinta generazione della scuola austriaca, nella quale non c'era neanche un austriaco, ma erano tutti americani, e Rothbard, il più famoso di tutti, è il difensore estremo di Mises, chiama questa scienza prasseologia, da prasso, che vuol dire agisco, faccio. E va notato, e poi ci allontaniamo da questo tema, che la teoria dell'azione umana di Mises e compagnia bella e compagnia cantante, vale a dire tutti gli austriaci nel senso lato, è una teoria a priori dell'azione umana, è una teoria puramente razionale, si può dire così, e non fondata sull'esperienza, ma che permette di interpretare l'esperienza del comportamento umano, ed è una teoria diversa dalla teoria dei giochi, perché non ha formalismi matematici, non ha matrici. Conviene anche dire che, per motivi che verranno a suo tempo illuminati, quando Mises nel 49 pubblica l'azione umana, 5 anni dopo la pubblicazione di Teoria dei giochi e comportamento economico di Mises e Morgenstern, di von Neumann e Morgenstern, 5 anni dopo Mises esprime tutta la sua perplessità e, diciamo pure, avversione nei confronti della teoria dei giochi, per dei motivi sui quali in questo istante non parlerei neppure davanti al mio avvocato, perché sono così importanti e non possono essere liquidati con una battuta. È curioso il fatto che gli austriaci, Mises in particolare, e i teorici dei giochi si trovassero su due sponde diverse nella battaglia, che confliggessero tra di loro, perché agli occhi di un lettore moderno i punti di contatto tra la teoria dell'azione di Mises e la teoria dei giochi sono molto molto forti. Ci fu qualche fraintendimento, ma chi è interessato a questo punto e non riesce a resistere deve andarsi a studiare il libro mio e di Cevolani, in cui i rapporti tra scuola austriaca e teoria dei giochi sono illuminati nell'ultimo capitolo, o nel penultimo, ora non ricordo. Bene, detto, fatte queste precisazioni, non solo sull'individualismo metodologico, ma sulla distinzione tra comportamento in senso stretto e azione umana, è evidente che gli esseri umani hanno anche dei comportamenti, come li hanno gli animali. Molte cose che fanno si spiegano con l'istinto, che è ereditario, con l'abitudine, con l'imitazione, con processi in cui la razionalità ha un compito limitato. E allora, quando spieghiamo questi comportamenti, i comportamenti in senso stretto, forse il metodo che noi usiamo è lo stesso delle scienze naturali, le scienze che mirano a spiegare il comportamento degli atomi, delle bombe atomiche, delle centrali elettriche, delle galline da cortile e di tutte le cose viventi o inanimate che in qualche modo si comportano. E tutti gli oggetti naturali si comportano, fanno cose, non stanno generalmente immobili, e anche se stanno immobili stanno lì secondo precise leggi fisiche. Per esempio la statica, o la scienza delle costruzioni inventata da Galileo e poi piatto forte della facoltà di ingegneria, studia come le cose stiano in piedi, come un ponte stia in piedi, possibilmente per tantissimi anni. E poi a volte il ponte crolla. E allora le scienze della natura debbono spiegare come mai è crollato. Ma in realtà noi prevediamo che il ponte stia in piedi, lo prevediamo alla luce delle nostre conoscenze scientifiche. E allora è evidente che uno studente che si appresta a studiare logica e filosofia delle scienze sociali, idealmente sarebbe bene che conosca tutto il resto. Per ogni materia, tutte le altre sono preliminari, ma per questa due materie preliminari sembrano essere la filosofia della scienza, la logica, poi un po' di matematica e così via. Non darò nulla per assodato e quindi invito chi è interessato a avere così una preparazione di filosofia della scienza a leggersi per il suo piacere personale le mie dispense di filosofia della scienza che si trovano in Dropbox. Si trovano in Dropbox con il titolo Breve introduzione alla filosofia della scienza e in particolare di leggere il capitolo. Credo 4 o 5, probabilmente 5, sulla spiegazione scientifica. Tuttavia, alcune nozioni indispensabili relative alla spiegazione scientifica verranno fornite ora. Le trovate a partire dalla slide numero 2. E questo punto riguarda la spiegazione causale di fatti naturali. Ma si è detto che il comportamento umano in senso stretto è un fatto naturale, è il comportamento di un particolare animale. Ora, il punto fondamentale è che la spiegazione causale di un fatto naturale può essere vista come una risposta a una domanda perché. Le domande perché in inglese why question hanno questa forma. Perché X, dove X è un determinato evento? Noi studieremo la domanda, considereremo la domanda perché la finestra dello studio si è rotta, ove lo studio è quello del professor Roberto Festa e in realtà non si è rotta la finestra, ma il vetro della finestra, concisamente perché la finestra dello studio è rotta. Tutti voi volete sapere il perché, ma io debbo rimandarvi alla prossima lezione per esaudire le vostre curiosità.